e andiamo a sfumare i television. Dovremmo essere in diretta telefonica con un docente sospeso, un attento scrutatore delle dinamiche intorno alla gestione sanitaria folle che ancora viviamo e che non si trasformerà in qualcos'altro, sicuramente non smetterà di esserci, tantomeno smetterà, ha smesso di esserci il 30 marzo qualche giorno fa. Bene, ciao.
Ciao, buonasera.
Ecco, andiamo a tornare sul tema del Green Pass. Infatti è veramente ingenuo pensare che potesse finire con il 30 di marzo. Lo sapevamo sin dall'inizio che sarebbe stata un'implementazione quella di questo dispositivo che ci si sarebbe portati avanti a lungo, una nuova maniera per ridistribuire i pochi servizi sociali che lo Stato ancora elargisce a mo' oramai di premio. Insomma, com'è che nasce questo dispositivo? Tu che sei stato così attento a raccontarlo, a dire come questo dispositivo nasca dai vari DPCM, quali sono stati i momenti salienti che ci hanno portato fino a oggi 4 aprile con un dispositivo del genere che sicuramente non se ne andrà?
Ma intanto ricordiamo che un anno fa eravamo in stato di emergenza, adesso formalmente non lo siamo più. Uscivamo da un inverno nel quale, secondo i numeri ufficiali, che poi sui quali poi si potrebbe fare anche un discorso, ma comunque restando ai numeri ufficiali, il virus era stato molto più letale di quanto non sia stato in questo inverno, eppure non avevamo, un anno fa, non avevamo ancora il Green Pass, non avevamo gli obblighi vaccinali, se non quello per i sanitari che è stato introdotto proprio il 1 aprile di un anno fa. Il Green Pass nasce, e questo lo si dimentica spesso, e quando lo si ricorda credo che si sottovaluti un po' questo aspetto, nasce come provvedimento europeo, dell'Unione Europea, ufficialmente per regolare gli spostamenti, per consentire il recupero della libertà di viaggiare. Ma in realtà è questo impianto europeo che poi ha consentito ai singoli stati, e l'Italia come sappiamo si è distinta negativamente, di calibrare questo strumento in modo molto più restrittivo e repressivo. Se non ci fosse questa, diciamo così, questa piattaforma europea del Green Pass, i vari stati nazionali, compreso l'Italia, i vari governi, non avrebbero potuto adottarlo. E il primo segnale inquietante, anche questo molto sottovalutato, di qualche settimana fa, di qualche mese fa, è stato proprio la proroga del Green Pass europeo di un altro anno, quindi fino al giugno 2023. Questo quando già si annunciava il ritorno alla normalità, che poi, come tu hai giustamente ricordato, non c'è stato affatto. Quindi il primo passo è stato fatto dall'Unione Europea. Dopodiché il Green Pass è stato adottato con un decreto legge di aprile, ma per gran parte dell'estate questo strumento praticamente è stato usato solo per le cerimonie, i matrimoni e i battesimi. Poi è stato adottato per i bar, i ristoranti, le piscine, eccetera, ma il vero salto di qualità dirompente, negativo, che tra l'altro costituisce un'anomalia tutta italiana, perché negli altri paesi non c'è nulla del genere, è avvenuto proprio nella scuola. E io vorrei sottolineare che dopo ovviamente la sanità e il personale sanitario, è stata sempre la scuola a fare da apripista, da laboratorio, di misure restrittive e discriminatorie che poi sono state regolarmente molto presto estese alle altre categorie e agli altri settori. Nella scuola abbiamo avuto il 6 agosto del 2000, dell'anno passato, con entrata in vigore il 1 settembre, l'istituzione del Green Pass come requisito per lavorare. E questo poi, questo provvedimento è stato generalizzato, come sappiamo, il 15 ottobre a tutto il mondo del lavoro. E parlavamo del Green Pass base, ma allora si diceva soltanto il Green Pass. Dopodiché, ancora una volta, la scuola ha fatto da apripista, perché con decreto del 26 novembre, entrato in vigore il 15 dicembre, è stato introdotto l'obbligo vaccinale come requisito per poter svolgere il proprio lavoro. Di seguito sono stati adottati il Green Pass cosiddetto rafforzato, che in sostanza è un obbligo vaccinale surrettizio, per tutta una serie, praticamente per tutte le attività pubbliche e sociali, e infine il 15 febbraio l'obbligo vaccinale è stato esteso a tutti gli over 50 ed è stato adottato sempre il Green Pass rafforzato, cioè l'obbligo vaccinale surrettizio, a tutti gli over 50, a tutti i lavoratori over 50. Quindi queste sono state le tappe fondamentali e, come si vede, la scuola purtroppo ha fatto sempre da battistrada. Dopodiché poi c'è stato questo decreto che in realtà conferma, proroga l'impianto, lo strumento del Green Pass, e quindi in un certo senso normalizza l'emergenza, non mette fine all'emergenza ma la normalizza, e su questo poi possiamo anche entrare in qualche dettaglio volendo.
Hai descritto benissimo quello che è successo quest'inverno. Ricordiamo che abbiamo iniziato probabilmente a subire gli effetti più pesanti a febbraio, ma la serie di decreti c'è stata a dicembre, tra dicembre e gennaio, sì. E di fatto ha creato una spaccatura all'interno della cittadinanza, una spaccatura di fatto che non si era mai vista in maniera così netta, tanto da impedire a una parte di popolazione di salire nei mezzi pubblici, oltre che di andare a lavorare, di poter usufruire dei servizi di base, anche andare per esempio alla posta se sprovvisti di Green Pass. Quindi tutte quelle cose che lo Stato in qualche modo impone nella vita normativa alla popolazione, con un accesso selezionato in base al fatto di avere o meno il QR code, qualcosa che non si era mai visto prima. Addirittura ricordiamo c'è stato è stato anche negato di poter andare a rinnovare il passaporto da chi non aveva il Green Pass. Quindi stiamo parlando comunque di un inedito che di fatto ha addestrato la popolazione ad essere sottratta di colpo di qualunque servizio e diritto. Si parla da un sacco di tempo di quelle che sono le trasformazioni nello Stato di diritto, che oggi invece volge verso uno stato di realismo della governance che non deve più niente a nessun assetto giuridico. Questo lo sappiamo bene. Di fatto anche le questioni legislative, le questioni di quando c'era lo Stato di diritto, come diceva qualcuno, io non ci ho mai creduto, però non è che si stesse meglio, però questo oramai è un arbitro che non si può più sopportare. Stiamo veramente nelle mani di qualcuno che decide dal giorno alla notte di mobilitare continuamente la società. Infatti, se possiamo dire qualcosa che accomuna il prima e il dopo, tra una fase prebellica e una fase ora bellica, è la questione di mobilitare continuamente la società. Solamente la guerra, visto questo status di mobilitazione della società continua, prima del Green Pass naturalmente.
Ma il linguaggio bellico è stato sempre adottato anche prima dell'emergenza Covid per le altre emergenze o presunte emergenze. È stato adottato naturalmente per il terrorismo, è stato adottato per l'emergenza debito pubblico. Cioè questa mobilitazione, la popolazione viene ormai da anni regolarmente appunto mobilitata, come hai detto giustamente tu, per far fronte a un nemico con l'uso di metafore militari che servono evidentemente compattare un fronte interno, come si chiama anche nel linguaggio militare, distogliendo l'attenzione evidentemente da altre problematiche, da altri tipi di conflitti probabilmente più reali. Adesso siamo, tu dicevi giustamente, lo Stato di diritto venuto meno, ammesso che ci sia mai stato nella sostanza, ma perché siamo sul piano giuridico, siamo ormai in uno stato di eccezione conclamato, perché quando l'emergenza dura per anni, addirittura per decenni, si passa da un'emergenza ad un'altra, quando il governo è normalmente fondato sull'emergenza permanente, allora siamo in quello che Carl Schmitt definiva lo stato d'eccezione, che sospende o svuota completamente gli ordinamenti costituzionali, gli ordinamenti dello Stato del diritto. E sullo stato d'eccezione è sovrano chi decide sullo stato d'eccezione, in questo caso il governo, in particolare la figura del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, e il sovrano può permettersi di settimana in settimana, di 15 giorni in 15 giorni, di emanare nuove norme che entrano tra l'altro prepotentemente nella vita dei cittadini, nella vita pubblica, nella vita lavorativa, ma anche nella vita privata, e questo credo che sia un connotato oggettivamente totalitario, del tipo di regime che stiamo vivendo e subendo, a prescindere dal fatto che ci sia o no una reale intenzione totalitaria, su questo si può discutere, ma che siamo in presenza di caratteri che oggettivamente richiamano i totalitarismi del Novecento, questo mi sembra indubitabile, a cominciare da questa invasione dello spazio privato e addirittura della sfera del corpo.
Sì, hai detto bene, è qualcosa che non è piaciuto. Già l'avevo detto qualche trasmissione fa con una chiacchierata, un'altra chiacchierata, di come per anni sia stato portato avanti il discorso biopolitico, no? L'intromissione dello Stato in qualunque aspetto vitale anche del corpo fisico e biologico, che all'improvviso è sparito questo discorso anche da chi dietro alle cattedre universitarie lo portava avanti. All'improvviso c'è stato questo realismo che ha spacciato via qualunque critica e qualunque discorso su un certo tipo di potere. Quello che si può dire è infatti che, come dici giustamente tu, quello che ci sta accadendo ha molto a che vedere con qualcosa di estremamente totalitario, forse diversamente dagli anni 30, attraverso protocolli e circuiti che si differenziano per quello, ma nel contenuto, nell'effetto che poi ha nella vita reale, nella discriminazione e anche nella promessa etica che lo Stato fa alla sua popolazione, che deve volgersi verso di lui quasi come un ente salvatore che attraverso la scienza fornisce la sua verità. Insomma, in molti non hanno gradito però questo accostamento, quasi come se la storia dovesse essere sigillata, dovesse essere mummificata e non si potesse più attingere da quelli che sono stati gli episodi storici per trarne degli insegnamenti. Troppo grande l'accostamento alle grandi discriminazioni del Novecento, così ci hanno detto per mesi, quando tutti coloro che bene hanno descritto che cosa è accaduto nei tristi anni anche dell'Olocausto ci hanno proprio detto che non era una caratteristica specifica di quel momento né di quel particolare paese, ma che sono di fatto delle istanze che soprattutto il capitalismo fa emergere durante delle svolte autoritarie e che sono sempre suscettibili di tornare. E questa è una lezione che a quanto pare non è stata imparata bene, e quando qualcuno lo ricorda viene ricacciato come un negazionista della gravità dell'Olocausto, cosa che invece non si può accettare, perché l'Olocausto significa riconoscere come un certo tipo di potere totalitario può tornare. Bisogna stare vigili a cercare di capire quando fa capolino e cercare di ricacciarlo indietro. Senti un attimo, abbiamo parlato quindi di quello che è stato il momento fino ad ora, fino a questa presunta data di fine dell'emergenza, ma qual è la situazione nel campo del lavorativo dal 30 marzo in poi? Perché c'è una confusione gigante data anche dalla bolla di informazione fittizia da cui siamo avvolti su tutti i campi, in special modo quello della guerra e quello del Covid e del Green Pass. Che cosa è avvenuto dal 30 marzo? Cos'è che è cambiato, se è cambiato qualcosa?
Ma allora, intanto c'è da dire, prima di entrare nello specifico delle situazioni del mondo del lavoro, che ovviamente sono quelle più gravi, dove si subiscono le limitazioni e i ritardi più gravi e più intollerabili, bisogna dire che in realtà formalmente è cessato lo stato d'emergenza, ma non sono cessati né le strutture né le procedure dell'emergenza. Se si legge il decreto con un minimo di attenzione, questo lo si riscontra facilmente. Intanto viene istituita, per esempio, una struttura speciale sulla base sempre della legge, la famosa legge della protezione civile, che ha giustificato lo stato d'emergenza, in realtà è una legge che dovrebbe riferirsi alle calamità naturali, ha consentito di proclamare uno stato d'emergenza che la Costituzione non prevede, quindi quello è stato il vulnus originario. Adesso questa stessa legge serve per mantenere in piedi innanzitutto delle strutture emergenziali, che mutano nome e componenti, ma hanno sostanzialmente le stesse funzioni. In particolare è stata istituita una unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre. E una cosa che non ho ancora sentito sottolineare, e che invece è molto inquietante, è che questa unità, che dovrebbe terminare il suo lavoro al 31 dicembre, viene dotata di fondi ingenti, precisamente di oltre 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Il che significa che si prevede il mantenimento di questa unità per le campagne vaccinali, per il contrasto alle pandemie, anche dopo la fine di quest'anno, cioè dal 2023 e anche per gli anni successivi, come se fossero già previste altre emergenze sanitarie ed altre campagne di vaccinazione di massa. Poi vengono lasciati al Ministro della Salute poteri straordinari di ordinanza praticamente su tutto, per cui Speranza potrà introdurre qualsiasi altra restrizione e discriminazione, e ovviamente potrà reintrodurre il Green Pass, ammesso che sia veramente abrogato il 1 maggio, cosa che è tutto da vedere, attenzione, perché il decreto non dice che dal 1 maggio il Green Pass sarà cancellato. Il decreto pone un termine al 30 aprile, ma noi sappiamo che tutte le scadenze indicate dal governo sono state poi tranquillamente prorogate. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, in realtà per gli under 50 non cambia proprio nulla, perché continuano ad aver bisogno del Green Pass cosiddetto base. Per quanto riguarda invece gli over 50, fermi restando gli obblighi vaccinali, che sono rimasti con termine il 15 giugno e quindi hanno scavalcato l'emergenza, ma questo già con i decreti che li hanno istituiti, per la verità. Adesso si dice che basta il semplice tampone per lavorare, il che significa che il Green Pass è stato mantenuto oltre l'emergenza, e questa è una cosa molto inquietante, perché in realtà in questo momento il governo non ha bisogno di premere molto sulla campagna vaccinale, perché la campagna vaccinale è in una fase di stand-by, per ovvi motivi. Andiamo incontro alla bella stagione, poi la quarta dose è ancora in cantiere, in parte in cantiere, eccetera. Quello che interessa al governo è mantenere l'istituto del Green Pass, che poi si potrà rilanciare, si potrà anche rimodulare, potrà servire, potrà essere adottato in altri campi, il campo della cosiddetta green economy, che poi non ha niente a che vedere con l'ambiente, il campo fiscale e così via. Quindi il mantenimento di questo istituto oltre la fine dello stato d'emergenza significa una sua normalizzazione. E poi nel mondo del lavoro c'è la situazione specifica, che è quella più indecente, della scuola e dei docenti, naturalmente.
Sì, ci vuoi raccontare un po' qual è la situazione dei docenti? Anche questa è stata completamente invisibilizzata a livello informativo, e invece, come dicevi, la scuola è sempre la testa di ponte delle misure più assurde, diciamo che le abbiamo viste in tutti questi mesi, anche per quanto riguarda il comportamento che veniva richiesto agli studenti, la discriminazione di fatto delle ultime misure, perché poi il Green Pass veniva chiesto anche agli studenti, perché dal momento in cui c'era un caso, quelli vaccinati potevano entrare mentre gli altri dovevano stare in DAD, per cui chi andava a scuola veniva chiesto il Green Pass, creando di fatto una discriminazione anche all'interno della popolazione studentesca di ragazzi minorenni, che sono in teoria a usufruire di un diritto, quello di essere scolarizzati. Ma lasciando da perdere un attimo queste questioni, abbiamo visto delle cose che sono molto gravi e che di fatto hanno alimentato delle grandi discriminazioni anche in terreni molto delicati, come quelli per esempio dell'adolescenza. Insomma, se ne sono sentite di belle. E invece per quanto riguarda i docenti che dal 1° di aprile si dice possono tornare a scuola, che cos'è che accade di fatto?
Allora, i docenti, mentre gli altri lavoratori rientrano con il Green Pass, i docenti possono rientrare con il Green Pass, ma non possono insegnare. Cioè il Green Pass, il vaccino è diventato requisito essenziale per le attività didattiche in presenza degli alunni. Quindi i docenti che accettano di rientrare con il Green Pass vengono demansionati, cioè vengono loro assegnate delle mansioni che sono teoricamente quelle comunque comprese nella funzione docente, ma sono quelle funzionali all'insegnamento, senza poter svolgere attività di insegnamento, con un orario raddoppiato, con un orario di servizio di 36 ore, non di 18 ore, quindi con una evidente dequalificazione e mortificazione della dignità personale, ma a prescindere dalle interpretazioni che ciascuno può dare di questa misura, l'intenzione è stata chiaramente dichiarata da due ministri, dal ministro Bianchi e dal ministro D'Incà, in risposta all'interrogazione parlamentare. È stato detto che lo scopo fondamentale del Green Pass era quello di incentivare il più possibile la campagna vaccinale, cioè è stato detto apertamente che è stato uno strumento di ricatto per costringere i lavoratori a vaccinarsi. Poi è stato detto che certamente bisognava tener conto della necessità degli insegnanti di avere una retribuzione, visto che veniva negato anche il cosiddetto assegno alimentare, che tra parentesi è quello che in caso di sospensioni disciplinari è stato sempre riconosciuto a chi aveva effettuato gravi infrazioni disciplinari o chi era processato per gravi reati, e invece ai sospesi per inadempimento dell'obbligo vaccinale è stato negato anche l'assegno alimentare. Quindi c'erano queste cose, che in realtà era la difficoltà che il governo cominciava ad avere nei tribunali, perché cominciano ad uscire ordinanze favorevoli ai ricorrenti, ma nello stesso tempo non si poteva consentire a questi docenti che avevano violato un obbligo di legge di tornare a svolgere le attività didattiche con gli alunni, perché si sarebbe dato un messaggio diseducativo agli alunni, perché questi docenti avrebbero disatteso il patto sociale educativo, non avrebbero fornito il corretto esempio. Cioè sono dichiarazioni da stato etico autoritario, uno stato etico che ci permette di stabilire quale sia il patto sociale ed educativo che gli insegnanti devono o non devono rispettare, quale sia il corretto esempio da dare o da non dare, violando completamente, tra l'altro, la libertà di insegnamento che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione. Naturalmente noi che siamo stati sospesi la pensiamo esattamente l'opposto, pensiamo che il messaggio educativo ai nostri alunni lo abbiamo dato proprio non sottostando a questo ricatto, a questa discriminazione che viola la Costituzione, viola le convenzioni internazionali. Quindi è vero che noi abbiamo disobbedito ad un decreto, ma il decreto a sua volta, a nostro avviso, disobbedisce a fonti normative gerarchicamente superiori come la Costituzione, la Convenzione e le convenzioni internazionali. Quindi l'intenzione è stata esplicitamente, dichiaratamente punitiva, di dare una punizione, un'umiliazione, una mortificazione esemplare a questi insegnanti disobbedienti. Quello che però, poi tra l'altro, si è scatenato anche una sorta di linciaggio mediatico da parte di esponenti politici, in particolare i soli del PD, ma si è notato anche qualcuno di Sinistra Italiana, da parte dei sindacati, in particolare CGIL e CISL, da parte purtroppo anche di colleghi vaccinati. C'è un terribile documento di un collegio dei docenti di una scuola dell'Emilia, che hanno, accusando il governo, ma in realtà puntano l'indice contro gli insegnanti che adesso ritornano a scuola, i quali non solo vengono demansionati e mortificati nella loro dignità professionale, ma vengono anche accusati di utilizzare e di sottrarre risorse ai contratti, al fondo d'istituto e all'erario tutto. Ora, la cosa che però non emerge mai è che non è vero che tutti gli insegnanti hanno accettato il Green Pass, il demansionamento e l'inidoneità all'insegnamento, perché questa è poi la formula che è stata usata. Noi, gli insegnanti che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale sono considerati inidonei all'insegnamento. Inquadrati in un personale che prima prevedeva solamente casi di gravi patologie. Quello che si tace è che non è vero che tutti gli insegnanti sono rientrati. Io non sono rientrato, ho amici e colleghi che non sono rientrati, e anzi abbiamo dovuto fare, questo è il paradosso, abbiamo dovuto fare una battaglia per il nostro diritto a non rientrare e quindi a non essere pagati, cioè a continuare la sospensione che adesso si chiama assenza ingiustificata fino al 30 aprile. E quindi non, evidentemente non stiamo sottraendo nessuna risorsa a nessuno, continuiamo a non essere retribuiti, ma non ci pieghiamo all'imposizione del Green Pass e non ci pieghiamo soprattutto a questa ulteriore mortificazione del demansionamento e della inidoneità all'insegnamento.
Ricordiamo anche che l'orario lavorativo viene moltiplicato da 18 sì, a 36 ore, sempre secondo quella mentalità, peraltro introdotta dai discorsi di Brunetta di qualche anno fa, di chi lavora nell'amministrazione pubblica come uno scansafatiche, per cui se vieni reintegrato non hai rispettato l'obbligo vaccinale, per cui ti raddoppiamo l'orario lavorativo da 18 a 36, da 36 ore, così d'amblè, senza che di fatto ci sia nessuna ragionevolezza.
No, peraltro, violentando per l'ennesima volta un contratto di lavoro, e questi sono precedenti pericolosissimi. Io quello che vorrei sottolineare è che qui non stiamo parlando soltanto dei docenti, perché come ho detto la scuola ha fatto sempre da apripista, quindi questi sono precedenti che possono riguardare tutte le categorie di lavoratori. Il fatto che si possa essere considerati idonei a svolgere la propria professione demansionati perché non si ha un requisito sanitario o pseudosanitario. Il fatto che i contratti, non con il silenzio, proprio con la complicità dei sindacati, vengano completamente stravolti. Questo è successo per la sospensione, succede adesso con questo demansionamento e la moltiplicazione delle ore di lavoro.